Come detto prima della messa, quest'oggi festeggiamo San Bartolomeo, apostolo, con la memoria dell'undicesima domenica dopo la Pentecoste. Anche l'ultimo Vangelo sarà quello della domenica. Durante la settimana a Verrua ci sono gli esercizi spirituali per gli uomini e raccomando chi li farà le vostre preghiere. Domenica prossima qui a Ferrara la Santa Messa all'ora consueta 17:30. È piuttosto raro da ormai molto tempo che la maggior parte dei fedeli assista alla festa degli Apostoli, se si esclude la festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Nel passato però le feste degli Apostoli erano di precetto, per cui bisognava assistere alla Santa Messa anche quando queste festività cadevano in giorno feriale. E quindi era molto più vissuta, molto più grande la devozione del popolo cristiano per gli Apostoli, come lo testimoniano i nomi di battesimo, perché molti portavano i nomi di tutti i 12 apostoli, ovviamente escluso Giuda, che è stato sostituito, come sapete, da San Mattia e poi via Paolo, e quindi anche il nome del santo di oggi, che era abbastanza diffuso, anzi molto diffuso, quindi San Bartolomeo. Cosa diciamo nel credo? Nel credo noi professiamo la nostra fede nella Chiesa, la Chiesa cattolica, diciamo una santa cattolica ed apostolica. Apostolica perché? Perché la Chiesa di Gesù Cristo, fondata da Gesù Cristo, si chiama così? Perché questa Chiesa è fondata sugli apostoli e sulla predicazione apostolica. Noi oggi, dopo più di 2000 anni, crediamo le medesime cose, professiamo le medesime verità che predicarono gli apostoli e che essi ricevettero dall'insegnamento diretto e personale di nostro Signore Gesù Cristo, Verbo di Dio fatto uomo e venuto in mezzo a noi. L'Evangelista Giovanni, nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, vide la città di Dio, la città celeste, la Gerusalemme celeste, come una magnifica, splendida città, dalle quali si entrava per 12 porte, e queste 12 porte sono gli apostoli. Gli apostoli quindi sono la porta tramite la quale i popoli interi sono entrati nella Chiesa di Dio. Il Vangelo della Messa di oggi ci presenta un momento quindi di capitale importanza nella vita terrena del Signore Gesù. Quando Egli aveva già radunato attorno a sé numerosi discepoli e passò Gesù una notte intera in preghiera, proprio perché tutti capissero l'importanza del momento, di quello che egli stava per annunciare. E dopo una notte di preghiera, ecco che il Signore, di fronte alla folla radunata dei suoi discepoli, fece il nome di 12 di loro che egli sceglieva come apostoli. Perché 12 e perché apostoli? Apostolo significa ambasciatore, rappresentante. L'ambasciatore, come si sa, rappresenta colui che lo invia. E infatti Gesù dirà ai suoi 12: chi vi ascolta, mi ascolta. Chi vi disprezza, mi disprezza. Chi vi riceve e mi accoglie, mi riceve e mi accoglie. Egli fa quindi una identità praticamente tra la sua persona e quella dei suoi apostoli, che in tutto e per tutto lo rappresentano e che sono chiamati a continuare la missione che egli ha ricevuto da Dio Padre. Infatti dirà ancora il Signore Gesù ai suoi 12 apostoli: come il Padre ha mandato me, così, vedete, allo stesso modo, così io mando voi. Andate, insegnate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Coloro che crederanno saranno battezzati, saranno salvi. Coloro che non crederanno saranno condannati. Questo per spiegare quindi il termine apostolo, che quindi ci mostra come un altro Gesù, la presenza di Gesù in mezzo a noi tramite il suo apostolo. E perché 12? Perché nell'Antico Testamento i patriarchi, figli di Giacobbe, erano 12. Dio aveva scelto questo popolo per dare all'umanità intera il Salvatore, il Messia, che doveva nascere da loro. Ed ecco che quindi questo popolo era diviso in 12 tribù di discendenti di questi 12 patriarchi. La Chiesa fondata da Gesù è il nuovo e il vero Israele, che prende il posto di quello antico, che aveva di già esaurito la sua missione e che per di più l'aveva rigettata, rigettando il Messia. È vero, ha dato il Messia al mondo, ma anche rifiutato il Messia, come dice il prologo del Vangelo secondo Giovanni: è venuto in mezzo ai suoi e i suoi non lo hanno accolto, i suoi non lo hanno ricevuto, i suoi non lo hanno riconosciuto. Quindi l'antico Israele è stato spogliato di tutti i suoi privilegi e il nuovo Israele è la Chiesa di Dio, che è aperta a tutti gli uomini di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni nazione. Si entra nella Chiesa non più dalla carne e il sangue, dalla discendenza naturale, dagli antichi patriarchi, ma mediante la fede, la grazia santificante ed il battesimo. Di questo nuovo popolo di Dio, potremmo dire, usando questa espressione che, pur essendo ora molto abusata e però anche biblica, i nuovi padri, i nuovi patriarchi sono i 12 apostoli, appunto scelti da Gesù, ai quali Gesù ha dato il potere di rimettere i peccati, ai quali Gesù ha dato il compito di offrire il sacrificio del Nuovo Testamento, fate questo in memoria di me, ai quali Gesù ha dato il compito di insegnare in suo nome, ai quali Gesù ha dato il compito di continuare la sua missione, come detto. Ecco quindi che vediamo dal Vangelo come Cristo fin dall'inizio iniziò con la sua dolcezza, con la sua attrattiva, a chiamare a sé questi uomini che lui aveva scelto, non grandi davanti al mondo, non grandi di qualità naturali, è lui che li fa grandi, è lui che gli dà ciò di cui hanno bisogno. Nella lista degli apostoli presentata dal Vangelo di San Luca che vi ho letto, il nostro santo di oggi, Bartolomeo, è il sesto, e non a caso, perché nel racconto del Vangelo il sesto chiamato di quelli che diventeranno gli apostoli è proprio lui. I primi quattro sono le due coppie di fratelli. Come sapete, i primi che conobbero Gesù furono Andrea e Giovanni, e poi ognuno dei due ne parlò con il proprio fratello, Andrea con Simon Pietro, che però nella lista degli apostoli occupa il primo posto perché egli avrà il primato su tutti gli altri, e Giovanni ne parlò con suo fratello Giacomo. Abbiamo quindi i primi quattro futuri apostoli, che saranno i più vicini, i più fedeli a Gesù, possiamo dire i più importanti. Ma anche loro non possono trattenere quello che hanno nel cuore: credidi propter quod locutus sum, ho creduto e quindi parlo, non posso smettere di parlare di colui che ho conosciuto è amato. Allora ne parlano prima di tutto a Filippo, ed è Filippo che ne parla al suo amico che si chiamava Natanaele, e che è quindi il sesto. Ma voi mi direte, Natanaele che cosa c'entra con Bartolomeo? È quasi certo che si tratti della medesima persona. Molti apostoli avevano infatti non uno ma più nomi, o dei soprannomi che gli aveva dato Gesù, come Simone che è chiamato Pietro, oppure invece già più nomi d'uso. San Paolo si chiamava anche Saulo, Matteo si chiamava anche Levi, l'evangelista Marco si chiamava pure Giovanni, e così allo stesso modo Natanaele si chiamava anche Bartolomeo, tanto più che Bartolomeo è un patronimico. Bar vuol dire figlio di, Tolomeo, quindi era Natanaele figlio di Tolomeo, come Simon Pietro era Bariona, cioè figlio di Giona. Ragione per cui i due personaggi sono la stessa persona. Filippo, che si è convinto, che crede che questo Gesù sia il Messia, va dal suo amico Natanaele e gli dice: abbiamo trovato il Messia. E chi sarà mai questo Messia? È Gesù da Nazaret. E allora vi è in questo brav'uomo Natanaele una reazione campanilistica. Ancora oggi ormai sta scemando quest'uso, perché ormai non, la gente viene dal mondo intero, ahimè, ma ancora oggi tra paesi vicini e confinanti vi è una nota rivalità, e probabilmente c'era anche tra Nazaret in Galilea e la città di Natanaele, che era Cana in Galilea, quindi due cittadine vicine, e si vede che gli abitanti di Cana non avevano alcuna stima per quelli di Nazaret, anzi li disprezzavano abbondantemente. Visto come gli abitanti di Nazaret trattarono Gesù, in fondo forse un fondo di verità ci deve essere, già che cercarono di buttarlo giù da un precipizio, da un burrone, il loro più importante concittadino. E quindi la reazione di Bartolomeo è: che cosa può venire di buono da Nazaret? Tanto più che la Sacra Scrittura, che tanto parlava del Messia, non aveva detto mai una sola parola di Nazaret. Ma ecco che quando incontra Gesù le cose cambiano da così a così. Filippo deve avere insistito, gli aveva detto: io ti chiedo solamente di conoscerlo, di parlargli, e cambierai idea. E così fu. Il Signore tesse le lodi di quest'uomo. Ecco un vero israelita nel quale non c'è alcun dolo, che vuol dire che gli altri israeliti erano piuttosto dolosi e non erano veri, cioè non erano fedeli alla loro missione. Questo invece lo era. Era un uomo che veramente cercava e desiderava la volontà di Dio, attendeva veramente la venuta di quel figlio di Dio che avrebbe salvato il mondo intero. E allora ecco che Gesù svela a quest'uomo tutti i segreti del suo cuore, e la reazione di Bartolomeo è di riconoscere non solo che Gesù è il Messia, ma che è il figlio di Dio. Gesù gli dice: solo perché ti ho detto queste cose tu adesso credi? Ne vedrai di molto più grandi. Ecco, questo è un fatto che ci colpisce, un fatto di vita vissuta, di un incontro tra queste due persone. Una persona così grande come Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e nello stesso tempo una persona il cui destino fu trasformato totalmente dall'incontro con nostro Signore Gesù Cristo. Poi subito dopo vi è il racconto delle nozze di Cana, e certamente questo incontro con Bartolomeo aveva un collegamento, perché appunto, come vi ho detto, lui era della cittadina di Cana. Si è stabilito cioè tra Natanaele e Gesù Cristo un'intima conoscenza. Lui è rimasto colpito profondamente dal fatto che Gesù conoscesse i desideri del suo cuore, i suoi pensieri più nascosti, reconditi, i suoi desideri, il suo animo interiore. Gesù l'aveva letto come un libro aperto, anche se lui pensava non ci siamo mai visti né conosciuti. Ebbene, questo era lo sguardo divino di Gesù. Questa era l'attrattiva che Gesù esercitava su tutte le anime. Questi apostoli, infatti, sono persone che, come dirà Pietro, hanno lasciato il loro padre, la loro madre, se ce l'avevano la loro moglie e i loro figli, la loro casa, i loro campi, i loro beni, le loro ricchezze e poi alla fine anche la loro libertà e la loro vita per seguire Gesù Cristo, attratti da Lui. Quel Verbo di Dio, cioè quel Dio stesso che però loro avevano visto, con le parole di Giovanni, visto coi loro occhi, udito con le loro orecchie, toccato con le loro mani. Vivranno assieme per circa 3 anni, dividendo ogni cosa. E allora, dopo questi 3 anni di vita comune, ecco che Gesù, nell'ultima cena, al momento di lasciarli apparentemente soli, invece sarà ancora vicino a loro con la sua grazia, ma non lo vedranno più dopo la passione, la risurrezione, l'ascensione di Gesù Cristo, Gesù dirà loro: io non vi chiamo più miei servi, voi non siete più i miei servi, i miei schiavi, io vi chiamo i miei amici, perché lo schiavo non sa quello che fa il suo padrone, obbedisce agli ordini ma non può chiedere perché fai così, non c'è amicizia, c'è solamente obbedienza, mentre invece all'amico viene detto tutto ciò che c'è nel cuore del suo amico. Ecco il rapporto che si stabilisce tra gli apostoli e Gesù Cristo, un rapporto di intima amicizia, un'amicizia adorante, perché loro sanno che Lui è il Maestro, perché loro sanno che Lui è il Signore, perché loro sanno che Lui è il Figlio di Dio, e tuttavia vi è veramente un'amicizia stretta tra di loro. Carissimi fedeli, per concludere queste parole, noi non sappiamo granché di quello che accade agli apostoli dopo l'ascensione al cielo di nostro Signore e la discesa dello Spirito Santo su ciascuno di essi. In effetti obbedirono al comando di Gesù: andate a insegnare a tutte le genti, a tutte le nazioni. Quando San Paolo, anche lui fu attirato dalla grazia onnipotente di Gesù Cristo e da giudeo, fariseo, persecutore si trasformò nel più fervente degli apostoli, ebbene San Paolo di apostoli ne conobbe solo 2, Giacomo che comandava, reggeva la chiesa gerosolimitana e Pietro. In Terra Santa non c'era più nessun altro degli altri apostoli. Certo, l'altro Giacomo, il fratello di Giovanni, era già morto martire. E gli altri? Gli altri avevano verosimilmente già tutti lasciato la Terra Santa, che era stata la culla del cristianesimo, per andare nel mondo intero, predicando il Vangelo di San Matteo, che è l'unico dei 4 Vangeli che è stato scritto inizialmente in aramaico e non in greco, e che è stato scritto in Terra Santa e non altrove, come per esempio il Vangelo di San Marco che fu scritto a Roma, credo anche quello di San Luca. Quindi noi vediamo come essi partirono col Vangelo di San Matteo e predicarono al mondo intero. La tradizione ci dice che Bartolomeo evangelizzò l'India, dove poi andrà e morirà l'apostolo Tommaso, e poi l'Armenia, dove egli trovò quel terribile martirio che l'ha reso famoso, cioè fu scuoiato vivo, e le sue reliquie sono venerate adesso nella bellissima chiesa a lui dedicata a Roma. Fin dal Medioevo, insomma, fu portato dall'imperatore Ottone e si trova nell'isola Tiberina, cioè nel centro del fiume Tevere. Lì c'è questa isola, questa chiesa che è dedicata al santo, e lì vi sono le sue reliquie. Allora che cosa dobbiamo fare? Cosa dice a noi la festa di questo amico di Gesù? Tra le tante grazie, 2 gliene possiamo chiedere. Una, quella di rimanere saldi e fedeli alla fede apostolica. Noi oggi, dopo 2000 anni, crediamo ed insegniamo la medesima fede che predicarono gli apostoli. Questa fede oggi è minacciata, chiediamo ai santi apostoli di intervenire per la Chiesa di Dio perché sia mantenuta integra, inalterata, la medesima fede che essi ricevettero da Gesù e che predicarono al mondo. E questo è il tesoro della fede tradizionale da mantenere e trasmettere. Ma la seconda grazia che noi chiediamo è quella dell'amicizia con Gesù. Come detto, gli apostoli furono chiamati da Gesù suoi amici. Noi non abbiamo la grazia, come ebbero loro, di vedere Gesù con i nostri occhi, di parlarci faccia a faccia, di toccarlo con le nostre mani, però possiamo entrare in comunione con Lui con la fede. A San Tommaso Gesù disse: tu hai creduto, Tommaso, perché hai visto, beati coloro che crederanno senza aver visto. Allora noi dobbiamo, attraverso tutte le traversie di questa vita, vivere di fede e vivere con Gesù Cristo come vissero con Gesù Cristo loro, essere attirati dalla persona di Gesù Cristo come lo furono loro, essere pronti a rinunciare ad ogni cosa per Gesù Cristo come fecero loro. Ecco, quest'intima conoscenza con Gesù Cristo noi gli chiediamo, affinché la vostra persona, Gesù, non sia per noi un nome astratto, parole fuori che non hanno senso, che non corrispondono a nulla, ma che il nostro cuore sia rapito da voi come lo fu quello dell'apostolo Bartolomeo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.